Nel giorno in cui in Argentina venne disputata in assoluto la prima partita di football, la città di La Plata non esisteva ancora. Era il 20 giugno del 1867. Ad una cinquantina di chilometri a sud-est, dal centro di Buenos Aires, nell'immensa pianura alluvionale, i grossi centri abitati erano solamente un miraggio. Per trovare qualche abitazione, l'unica possibilità era quella di raggiungere le sponde del Rio della Plata, verso la cittadina portuale di Ensenada. 15 anni più tardi, nel 1882, proprio lì, a pochi chilometri di distanza, un gruppo di muratori italiani iniziò a gettare le fondamenta di una nuova capitale, La Plata. In seguito alla conclusione della guerra civile, infatti, Buenos Aires, nuova capitale federale, non poteva più rappresentare l'omonima provincia. Io sono Alessandro Sanna e questo è Che Viva il Football, podcast scritto da me e dedicato interamente al calcio sudamericano e alle sue mille storie, che vi racconterò insieme al contributo finale dell'amico Tommaso Matelli. Storie come quella di una città costruita per esigenza, il cui nucleo fondante si articola di diagonali che si incrociano tra loro dividendo in due gli isolati quadrati. Una città nata dal nulla, nella quale il calcio mette radici lentamente fino a diventarne l'assoluto padrone. Urbanisticamente, La Plata è disegnata a tavolino. Nei primi anni la popolazione raggiunse le 10.000 unità, ma, più di servizi e infrastrutture di base, iniziava a sentirsi la mancanza di una società sportiva. A percepire maggiormente questa assenza furono le 54 persone che, il 3 giugno del 1887, fondarono il club de Esgrima e Gimnasia. Le attività principali, come intuibile dal nome, erano inizialmente la scherma e la ginnastica, a cui seguirono presto tiro con l'arco, cricket e, dagli inizi del Novecento, anche il calcio. Tra i soci fondatori, tra i quali figuravano commercianti, politici e altri membri della classe aristocratica, venne scelto come presidente del club Saturnino Pedriel, al quale succedette, l'anno successivo, Domingo Echeverri, a causa della prematura scomparsa dello stesso Pedriel. Dopo alcuni anni di attività calcistica, testimoniata dalla partecipazione, con scarsissimi risultati, ai primi tornei della AFA, la Federazione Calcistica Argentina, il direttivo del Gimnasia iniziò a ragionare sulla possibilità di abbandonare il calcio per concentrarsi maggiormente sugli altri sport. Fu proprio in quegli istanti che alcuni membri della squadra calcistica, per la maggior parte studenti universitari, maturarono la decisione di abbandonare la società per fondarne una nuova, a cui il centro ci fosse un solo sport, il football. In un'epoca in cui, in maniera piuttosto rapida, il calcio si inseriva e metteva radici nella società e nella cultura argentina, l'intera sezione calcistica del Gimnasia confluì nel club Atlético Estudiantes, fondato ufficialmente il 4 agosto del 1905 in un negozio di scarpe. I 20 soci iniziali elessero la presidenza della società Miguel Gutiérrez, il quale, raccimolando una piccola somma di denaro, riuscì ad acquistare l'attrezzatura necessaria per svolgere i primi allenamenti. Nel momento della sua fondazione, la maggior parte dei calciatori del neonato Estudiantes frequentavano l'English High School di Buenos Aires. In modo quasi naturale, la scelta dei colori cadde sul bianco e sul rosso, tonalità però già utilizzate da altri club sportivi afferenti o riconducibili alla scuola. Tra questi anche la squadra calcistica degli ex alunni del collegio, il Club Atletico Alumni. Non una squadra qualsiasi, ma quella che dominò letteralmente la prima decade del calcio in Argentina, vincendo 10 campionati nazionali sui 12 disputati, prima di sciogliersi nel 1911. Non partecipando al campionato di primera, i ragazzi degli Estudiantes poterono comunque indossare la camiseta a strisce verticali bianche e rosse, differente da quella dell'Alumni solo per la maggiore larghezza delle strisce stesse. Unica eccezione fu fatta nel 1908, quando la squadra riserve dei plurititolati campioni d'Argentina partecipò al torneo di seconda divisione, lo stesso del club di La Plata. Solo per quella stagione, infatti, le bande verticali lasciarono il posto ad una fascia orizzontale bianca all'altezza del petto, con il rosso come colore predominante. Il giorno in cui venne fondato, i 54 soci sancirono all'interno dello statuto i principi fondamentali, morali ed etici che avrebbero contraddistinto l'attività sportiva svolta nel nome del club di Esgrima e Ginnasia. Il nobile tentativo di imprimere e diffondere il sentimento di nazionalità e il bene comune attraverso la pratica sportiva sarebbe stato portato avanti, da quel momento in poi, sotto i colori bianco e azul marino. Ciò nonostante, la prima camisetta utilizzata in una competizione ufficiale richiamava i colori della Repubblica Argentina, il bianco e il celeste. Quando la società decise di riprendere l'attività calcistica, i colori scelti anni prima erano, nel frattempo, già utilizzati dal Racing Club di Avellaneda. Per questo motivo, il Ginnasia fu costretto a sostituire il celeste con il blu, anche nelle uniformi. La Plata è calcisticamente divisa in due. Il calcio, come ormai è noto, assume un significato diverso se contestualizzato a queste latitudini. Di conseguenza, l'anima della città è spaccata a metà tra il Ginnasia e le Estudiantes, tra tifosi del Lobo, il Lupo, e del Leon, tra Triperos e Pincharratas. Se i propri soci fondatori erano per la maggior parte aristocratici, lo stesso non si può dire per i calciatori e i tifosi del Ginnasia, di tutt'altra estrazione sociale. Provenivano infatti in prevalenza da Ensenada e Berisso, dove lavoravano, nelle macellerie e nelle celle frigorifere, con la tripa degli animali. Da quel momento in poi, il popolo del Ginnasia è conosciuto come los Triperos. A questi si contrappongono i Pincharratas, la cui origine del termine rimane comunque incerta. L'aneddoto secondo il quale alcuni dei primi calciatori degli Estudiantes, studenti di medicina e soliti a svolgere esperimenti sui ratti, sembra essere poco veritiero. Decisamente più attendibile invece la storia per la quale Felipe Montedonica, tifoso del club, fosse soprannominato Pincharrata. Lavorando con il fratello al mercato, era costretto a rincorrere i topi con un pince, una grande forchetta, dando così luogo al soprannome esteso poi a tutti i tifosi degli Estudiantes. Mentre la tifoseria del Ginnasia attende ancora oggi un exploit che porti il club ad alzare qualche trofeo, il popolo delle Estudiantes ha vissuto una serie numerosa di successi, soprattutto in ambito internazionale. La squadra allenata da Osvaldo Zubeldia vinse infatti tre Libertadores di fila tra il 68 e il 70, laureandosi campione del mondo nel doppio confronto contro il Manchester United nella prima delle tre strepitose annate. Uno dei giocatori più importanti delle Estudiantes di quel periodo era senza dubbio Juan Ramón Verón, conosciuto come La Bruja. Nel giorno in cui, durante lo svolgimento di un classico di La Plata, segnava una delle tre reti delle Estudiantes per il 3-1 finale, veniva alla luce la Brujita, Juan Sebastián Verón, nato il 9 marzo del 1975. La figlia di Andrés Illana nacque invece tre giorni prima del classico del torneo di clausura del 98. Al secondo minuto di gioco, proprio Illana aprì la marcatura dedicando così il gol alla piccola Martina. La Coppa Centenario del 1993, organizzata dalla Federazione Argentina per celebrare i 100 anni dalla sua fondazione, rappresenta l'unico torneo ufficiale vinto dai Triperos nell'epoca del professionismo. Il percorso fino alla finale, vinta poi contro il River Plate, ebbe inizio proprio contro l'Estudiante, sconfitto in casa per 1-0 e bloccato sul pareggio senza reti nella partita di ritorno. Altri due personaggi simbolo di questa rivalità sono José Perdomo e José Luis Calderón, due calciatori legati da un non felicissimo passato in Italia. A fine anni 80, mentre Milan e Inter si godevano i propri gioielli olandesi e tedeschi, il Genoa calò il trisuruguagio. A vestire la maglia del neopromosso Grifone arrivarono infatti Ruben Paz, dal Racing di Avellaneda, e la coppia del Peñarol formata dal Pato Aguilera e José Perdomo. Aguilera a parte, gli altri due entrano prontamente a fare parte della lista dei cosiddetti bidoni passati in quegli anni nel campionato italiano. Celebre la frase di Bujadin Boskov, allenatore della Sampdoria, alla vigilia di un derby: se sciolgo il mio cane, gioca meglio di Perdomo. Ma José, volante centrale visionato personalmente da Scoglio, aveva altri piani per entrare di diritto nella storia del calcio. Per farlo però, fu necessario fare ritorno in Sud America e più precisamente alla Plata, sponda Ginnasia. Nella stagione 91-92 le gerarchie cittadine stavano per essere stravolte, con il Gimnasia a lottare per le prime posizioni e le Studiantes a combattere fino alla fine per non retrocedere. Nella sfida del torneo di apertura del 91, il Gimnasia vinse in casa grazie alle reti di Guerra e Odrio Zola, su punizione della distanza. Nel classico della clausura, le luci della ribalta furono invece tutte per Perdomo. Come nella gara precedente, la punizione assegnata al Gimnasia, al minuto numero 54, doveva essere calciata proprio da Odrio Zola. Il calcio però, a volte, dà ciò che prima ti ha tolto, e quel giorno, il bidone, doveva prendersi la sua rivincita. Perdomo segnò la punizione che, da 35 metri, superò il portiere Marcelo Iorno e che permise al Gimnasia di vincere il secondo classico della stagione. Le vibrazioni causate dall'inciada ospite, assiepata sugli spalti dello stadio, furono avvertite a 600 metri di distanza. Il sismografo dell'Osservatorio Astronomico di La Plata registrò infatti un'oscillazione che fu scambiata per un vero e proprio movimento tellurico, anche se di bassa entità, come precisato poi dai ricercatori dell'università. Inutile dire che l'avvenimento fece in breve tempo il giro del mondo, proprio per la sua particolarità. Perdomo, soprannominato fino a quel momento El Chueco, lo storto, divenne per tutti terremoto, trasformando l'ennesima esperienza non memorabile della sua carriera in una stagione passata alla storia proprio per quel gol. La carriera calcistica di José Luis Calderón è fatta di alti e bassi in termini di reti e prestazioni, di qualche trofeo vinto da importante comprimario e da tante maglie riposte nel cassetto, ma da un posto speciale nella storia del classico platense. El Caldera, questo è il suo personalissimo apodo, esplose nella primera B nazionale del 94-95, riportando le Studiantes in primera dopo una sola stagione. Dal Pincha all'Independiente il passo fu breve. Calderón si trasferì così ad Avellaneda, dove, sotto la guida del Flaco Menotti, mise a segno 23 gol in 41 partite di campionato, portando i Diavoli Rossi ad un secondo e un quarto posto rispettivamente nell'apertura del 96 e nella clausura del 97. Le convincenti prestazioni con la maglia dell'Independiente convinsero Passarella, CT della Nazionale, a convocarlo per la Coppa America in Bolivia nel 1997. Forse fu proprio quella convocazione che convinse il Napoli ad investire su di lui. Arrivato in Italia per 7 miliardi e con tantissime aspettative in valigia, fu tradito però dalla sua prima e ingenua dichiarazione. Segnerò più reti di Angelillo. Parole che lasciavano intendere la sicurezza nel battere il primato stagionale di reti in Serie A che durava da quasi 40 anni. Forse a causa della differente tipologia degli allenamenti, come dichiarò Igor Protti in seguito, o delle diverse condizioni ambientali, Calderón fece rientro ad Avellaneda 6 mesi più tardi, con una pesante etichetta sulle spalle, il più grande flop della storia del Napoli. Nella stagione del suo rientro segnò una tripletta al Boca Juniors. Vinse la classifica marcatori della clausura del 99 con 17 gol, per poi partire per il Messico, dove giocò con America e Atlas. Nel 2003 fu brevissimo il terzo passaggio ad Avellaneda, sempre con l'Independiente, prima di segnare 20 reti tra il 2004 e il 2005 a Sarandì, tra le file dell'Arsenal. A 35 anni e senza aver mai vinto nulla, spinto dalla passione per il football, Calderón viene riaccolto dal popolo del Pincha a 10 anni di distanza. Proprio con la maglia dei biancorossi di La Plata, il 15 ottobre del 2006 mise a segno una storica tripletta contro il Gimnasia, in quel 7-0 che rappresenta lo scarto di reti maggiore negli oltre 100 anni di storia del classico platense. Il calcio a volte è strano. Quello sport che tanto può rendere felici e fare divertire, all'improvviso può essere davvero crudele. Nel momento in cui per una squadra va in scena un vero e proprio dramma sportivo, ce n'è sempre un'altra che può sorridere ed esprimere tutta la sua gioia. Negli attimi della disfatta, ad un tifoso solitario che con le mani si copre il viso per nascondere le lacrime, si contrappone sempre un'intera tifoseria festante. Questo è il football. Gioia e dolore rappresentano la duplice espressione finale di una stessa partita, dello stesso risultato. il finale del torneo di clausura nel 96 si staccò dalla normalità degli eventi. A quattro giornate dal termine, il Vélez di Carlos Bianchi comandava la classifica con 2 punti di vantaggio sul Lanús e 3 sulla coppia platense rappresentata da Gimnasia ed Estudiantes. Ormai sicuro del vantaggio acquisito e della forza della propria squadra, il tecnico accettò l'offerta della Roma e partì per una nuova avventura europea. La sicurezza ostentata da Bianchi era giustificata anche dal calendario. In quelle ultime 4 partite, il Vélez avrebbe dovuto incontrare formazioni non troppo impegnative e relegate nelle ultime posizioni della graduatoria. La guida della squadra fu affidata ad Osvaldo Piazza, pronto a mettere sotto chiave il titolo già nella prima delle ultime 4 gare contro il fanalino di coda Argentinos Juniors. A portare avanti il tentativo di contrastare la corazzata del Sarsfield, già vincitrice dell'apertura del 95, furono quindi il Lanús e il duo di La Plata. Se Granate e Pincia potevano non considerarsi del tutto una sorpresa, decisamente più inaspettato fu l'exploit del Gimnasia, autore, nel torneo precedente, di un percorso abbastanza anonimo. Nonostante i punti di svantaggio, per il Gimnasia era un'occasione più unica che rara da tenere viva fino all'ultimo secondo. Nella quart'ultima giornata, gli uomini del Lobo, diretti da Carlos Grigol, sconfissero il Central mentre il Lanús prevalse sulle Estudiantes. A sorpresa però il Vélez pareggiò a reti bianche alla Paternal, proprio contro l'Argentino Juniors. A 3 giornate dalla fine, la corsa per il titolo poteva considerarsi una questione a 3. Piazza e i suoi ospitavano il San Lorenzo, terzo ultimo, mentre le altre 2 rivali erano attese da 2 trasferte a Buenos Aires, rispettivamente al Monumental per il Gimnasia contro il River Plate e in casa del Deportivo Espanyol per il Lanús. Proprio la sconfitta di questi ultimi per 1-0 ridusse la corsa al titolo ad una questione a 2 da risolversi negli ultimi 180 minuti. Il 18° e penultimo turno fu fondamentalmente di transizione. Goleada per 6-0 del Gimnasia contro il Racing e vittoria di misura per 1-2 del Vélez a Córdoba contro il Belgrano. Alla vigilia dell'ultima partita, la classifica vedeva il Vélez primo a 39 punti e il Gimnasia secondo a 38. Il calendario, a detta di tutti, era sempre favorevole agli ex ragazzi di Carlos Bianchi, partito da Roma di proposito per stare vicino alla squadra. In quegli ultimi attimi di campionato fu palcoscenico della sfida tra i padroni di casa e l'Independiente, ormai consolidato a metà classifica. Contemporaneamente, il 18 agosto, ad una 40 chilometri di distanza, nella stagione più importante della storia del Gimnasia, andò in scena il classico platense. Il Gimnasia non è padrone del proprio destino. L'eventuale trionfo è ovviamente legato all'esito della gara del Vélez. Per il Gimnasia, come ogni classico, l'imperativo è battere il Pincia, ma mai, come stavolta, una vittoria contro gli storici rivali potrebbe assumere un valore ancora maggiore. D'altra parte, non mancano certo le motivazioni. Sconfiggere il Gimnasia per negare ai triperos la gioia del primo titolo nazionale della loro storia professionistica. Per l'incontro più importante della stagione, Grigol sceglie la formazione migliore, tenendo conto delle assenze importanti di Fernandez in mezzo al campo e di Albornoz sulla tre quarti offensiva. Rispetto alla larga vittoria sul Racing di una settimana prima però, Jorge San Esteban può riprendere il suo posto in campo, accanto a coloro che, insieme a lui già da qualche anno, guidano la retroguardia del Gimnasia. In una sorta di 3-4-3, davanti all'archero Enzo Noce e accanto a San Esteban, gli altri 2 difensori sono Ariel Pereira e l'uruguaiano Guillermo Sanguinetti. In cabina di regia è il grillo La Rosa, libero di impostare il gioco grazie al lavoro sporco di Andre Sigliana, apprezzato poi in Italia nel Brescia di Baggio e Mazzone. Larghi sulle fasce agiscono Dueña a sinistra, al posto di Fernandez, e Gustavo, il primo dei 2 gemelli Barros Schelotto, a destra. Al tridente d'attacco è affidato il compito di segnare i gol decisivi nella corsa al titolo. L'esterno destro offensivo è Guillermo, l'altro Melisso, a completare il binario gemellare, mentre, dall'altro lato, Grigol schiera dal primo minuto Mario Saccone. Il peso dell'attacco è tutto sulle spalle di un ragazzino di 21 anni alla prima stagione da professionista e già autore di 5 reti in sole 9 partite giocate. Roberto Sosa arriva da Santa Rosa, nella provincia di La Pampa, e proprio dal territorio d'origine ne prende il soprannome. Gli uomini di Antonio Cordova, invece, arrivano alla sfida contro i rivali con l'obiettivo dichiarato di confermare un quarto posto in campionato che rappresenterebbe un exploit rispetto ai deludenti risultati dei tornei precedenti. Nell'11 scelto dall'allenatore del Pincia, per il suo ormai collaudato 4-4-2, il portiere è Carlos Bossio, appena rientrato dalle Olimpiadi di Atlanta con una medaglia d'argento al collo. Il centro della difesa è occupato dall'uruguaiano Leonardo Ramos e dal paraguaiano Ricardo Rojas. I due terzini sono Fernando Cordova a destra e Manuel Aguilar a sinistra. A completare le bande laterali prendono posizione Claudio Paris sul lato di destra e Mazzucco su quello opposto. Le due punte sono El Loco, Martin Palermo e Bernardo Romeo. Questi ultimi sono, fin dai primi minuti di gioco, gli assoluti protagonisti dell'incontro. Palermo, da regista avanzato, imbecca sulla fascia il compagno che, puntando il diretto marcatore, arriva sul fondo e fa partire un cross pericoloso. La minaccia, sventata da Sanguinetti, porta agli sviluppi di un calcio d'angolo, in seguito al quale El Loco schiaccia il pallone di testa che termina facile tra le braccia del portiere. In partite di questo tipo, ogni attimo può essere decisivo e anche quando l'inerzia della gara sembra indirizzata, ecco che un sussulto può cambiare tutto. Bossio esce all'impazzata dall'area di rigore e, prestato da Sosa, accompagna il pallone oltre la linea laterale. Gustavo Barros Schelotto, ricevendo il pallone dalla rimessa, battuta velocemente dal compagno, tenta di sorprendere con un pallonetto il portiere del Pincia che, correndo indietro verso la propria porta, tira un enorme sospiro di sollievo nel vedere la sfera sorvolare la traversa. Mentre Palermo colpisce, sfiorando il gol, l'ennesimo pallone proveniente dalla destra, Vélez e Independiente sono ancora bloccati sullo 0-0. Fernando Cordova è pronto a battere con il suo mancino un altro calcio d'angolo. La dinamica è identica alla precedente, ma stavolta il colpo di testa del solito numero 7 del Pincia, prima di essere preda del portiere, viene intercettato da Claudio Paris, che con una rapida rotazione del corpo aggancia il pallone e porta in vantaggio le Estudiantes. È il 24esimo minuto del primo tempo. A metà degli anni 90, in Sud America, ma non solo, le divise dei portieri non passavano inosservate. Dal Mono Montoya a Campos, passando per Taffarel, è proprio Carlos Bossio. Il portiere del Pincia, cappellino in testa, pantalone lungo e maglia multicolore, fu il primo portiere a segnare un gol con palla in movimento nella storia del campionato argentino. A pochi minuti dal gol del vantaggio, Bossio difende il risultato respingendo con il petto il tentativo di Saccone. Intanto, al Fortín, stadio del Vélez, un altro portiere è protagonista. Il turco Mondragon, estremo difensore dell'Independiente, nega al Vélez la rete del vantaggio, esaltandosi su due calci di punizione. Il primo, calciato dal Chino Zandonà, e il secondo, ancora più difficile, partito dal piede di uno specialista come Chilavert, e diretto all'incrocio dei pali. Più passa il tempo, più è difficile per il Gimnasia costruire con lucidità le azioni offensive. Da un batti e ribatti tra il passaggio di Guglielmi Pietro, subentrato a Saccone, la testa di Rocas ad allontanare e il filtrante di Sanguinetti sul lato di destra, il pallone rimbalza lentamente in area. Bossio accenna all'uscita, ma accorgendosi che Sosa sarebbe arrivato prima, rimane tra i pali. Il ragazzino della Pampa brucia Cordova, raggiunge la sfera per primo e calciando rapidamente colpisce la traversa. Il pubblico inizia a crederci e spinge, con tutta la propria passione, Guglielmo sulla faccia sinistra. Il gemello, autolanciandosi, raggiunge il pallone servendo poi a Sosa un invito facile facile che deve solo essere spinto in porta. La speranza è ancora viva, lungo il filo diretto Buenos Aires-La Plata. Il fallo su Calderón manda Burruchaga sul dischetto contro Gilavert. Per un attimo è come se tutti gli spettatori di uno stadio si teletrasportassero sugli spalti dell'altro. Il Jorge Luis Hirschi è deserto, mentre lo stadio Amalfitani è stracolmo di spettatori. Nell'esatto momento in cui il portiere paraguaiano neutralizza il rigore, metà stadio esulta, l'altra metà si dispera. I continui assalti del Lobo non portano a nulla. Al fischio finale Carlos Bianchi si ritrova in campo, mentre Chilavert è trasportato in spalle da un tifoso. A Liniers il Vélez festeggia, mentre l'Independiente è invitata ad una festa altrui. A 50 km di distanza, invece, il Gimnasia vive il proprio dramma sportivo. Nello stesso campo, il Pincia può gioire sia per non aver perso il classico, sia per aver infranto il sogno dei rivali di laurearsi per la prima volta campioni d'Argentina.
Ciao Ale, ciao a tutti, un piacere essere qui per l'ennesimo, e dico ennesimo perché ho perso il conto, dove siamo, all'ottavo, al nono episodio, giusto?
Ciao Tommy, ciao a tutti, sono otto.
Sono otto, grandissimo. E per questo ci sono una serie di cose che non mi aspettavo, che sono venute fuori molto interessanti. Innanzitutto, non necessariamente legato a questo, ma nella mia ignoranza, io non sapevo, e lo menzioni, no, all'inizio, che la data ufficiale della prima partita di calcio in Argentina, di football, è stata il 20 giugno 1867, me lo confermi?
Sì, questo è quello che la storiografia ci dice, poi devi sempre vedere un attimo magari documenti che non esistono più, oppure partite che poi magari non sono state documentate, però sì, si è riusciti a trovare questa data, no? Un po' una data famosa, un po' come quella di della nascita del calcio, che si fa coincidere con la nascita della Football Association in Inghilterra. Poi si sa, no, si giocava con un pallone tra i piedi già 500 anni prima, okay? Però quella è la data ufficiale della prima partita documentata, mettiamola così.
Meraviglia, quindi già parliamo di 800. Incredibile, prima ancora che tante città dell'Argentina moderna come la conosciamo furono anche fondate, come il caso di La Plata, una città che io non ho visitato, ma la tua descrizione è molto chiara, ne ho visitate tante, diciamo, costruite a tavolino con un progetto specifico, e inevitabilmente non hanno lo stesso appeal delle città che si sono formate nella storia, alla Bisogna, alla Carlona, come direbbe qualcuno. Però mi è stato veramente intrigante, come sempre, no? come spesso ci hai raccontato, in Argentina, ma anche nel mondo, guardiamo il Milan e l'Inter, squadre nella stessa città nascono da diaspore, da una squadra, da dei dissidenti che decidono di fondare un altro club. E in questo caso, però, c'è qualcosa di diverso a tutti gli altri, ovvero che la rivalità è praticamente a senso unico per tutta la loro storia. Gli Estudiantes, che sono nati dal Gimnasia, con questi appunto studenti che hanno deciso di tirarsi fuori e formare il loro club, hanno dominato praticamente il confronto cittadino nei ben più di 100 anni, in realtà sì, 100 anni, più di 100 anni di storia.
Assolutamente sì, le analogie con le altre rivalità che abbiamo visto ci sono. Però non c'è il discorso diaspora in questo caso, cioè come nel caso di Flamengo che nasce dal Fluminense, il Racing Independiente, qua c'è un discorso differente, perché comunque i ragazzi che poi hanno fondato le Studiantes sono stati quasi costretti, no, a lasciare il Gimnasia. Se la società decide di
non dedicarsi al calcio,
certo. Sì, mettere un freno all'attività calcistica, allora non è che ti improvvisi schermidore o ginnasta da un giorno all'altro. Quindi puoi giocare a pallone, cosa fai? Crei una nuova società. Però ovviamente, siccome la rivalità, se non esiste, la devi creare, perché è quella un po' il motore di tutto, poi da lì è nata. Il Gimnasia è stata comunque, ha vinto qualcosa nella sua storia. Il discorso che eravamo in epoca pre-1931, quindi epoca amatoriale, la classica epoca amatoriale del calcio argentino. Da quel momento in poi, totalmente a senso unico, tranne alcuni episodi sporadici che abbiamo raccontato, dove sono arrivati lì per vincere qualcosa, ma non ci sono riusciti, fatta eccezione di quella famosa Coppa Centenario 93, che però valeva cazzo,
è un titolo simbolico, insomma. Però è molto bello anche quello. Infatti ci sono due elementi qua che mi interessano molto: quello bellissimo del fatto che quasi come se il Gimnasia o Gimnasia, la pronuncia corretta,
io dico Gimnasia
si sia abbia in qualche modo rinnegato il calcio e da questo peccato originale sia sempre stata punita e non sia mai riuscita a vincere davvero, a trionfare contro invece gli Estudiantes, che ha onorato il calcio, se vogliamo. Però allo stesso tempo, essendo una società storica, una società anche che viene dal basso, fatta veramente dai lavoratori, dalle persone che negli anni, anche nei secoli è giusto dire, nel secolo hanno dato la loro passione, la loro voglia di football, li ha portati comunque a vincere la Coppa Centenario, una coppa organizzata dalla federazione per celebrare la fondazione della celebrazione della federazione stessa, quindi molto simbolica. Però simbolicamente questa coppa l'hanno portata a casa loro, tra l'altro contro il River, contro la squadra insieme al Boca forse più conosciuta all'estero e che più associamo da europei col calcio argentino.
Sì, è successo proprio questo. Tra l'altro, in quegli anni, cioè, vincono la Coppa Centenario un po' per caso, però era un anno o due o tre stagioni in cui comunque il Gimnasia era competitivo e era arrivato vicino a vincere il campionato poi nel 97. La storia di La Plata è particolare, la descrizione, no, che ti è piaciuta lì esce fuori, perché un po' viene fuori l'urbanista che in me, e quindi l'ho voluta descrivere così. Però la cosa bella che mi piace ricordare, che alla fine, lo dicevo anche nelle varie live, che alla fine non si tratta solo di calcio. Il calcio è uno strumento, uno degli strumenti che si hanno per vivere la vita, e si intreccia, no, in quel continente con la politica, con la storia, con la società, con i costumi. Questa è, secondo me, la cosa importante. Poi è normale, una squadra può vincere o può non vincere, alla fine vince sempre una. La lettura che hai dato tu è comunque romantica, cioè il fatto di aver deciso per una decina d'anni di non giocare più, ne hanno pagato le conseguenze praticamente per i 100 anni successivi.
Esatto, e non solo non vincendo, ma anche la doppia maledizione, se vuoi, anche quando hanno deciso veramente di dedicarsi al calcio, arrivando sempre vicini, ma non riuscendo mai a concretizzare la partita che hai descritto, che si giocava veramente all'ultima giornata, la possibilità finalmente di arrivare al titolo, è stata emblematica. Con il rigore parato da Chilavert, che io non sapevo neanche avesse rappresentato così fortemente gli Estudiantes. Chiaramente degli Estudiantes conoscevo solo la Bruja e la Brujita, di cui chiaramente ti farò delle domande nell'immediato futuro, nei prossimi 2-3 minuti, perché è un innamoramento veramente romantico che io ho con Juan Sebastián Verón. Però è, di nuovo, di riuscire ad arrivare fino lì e poi vedere i propri sogni strappati di mano in un classico, incredibile.
Sì. Lì c'era la doppia partita, no? Nel senso che arrivi 4 giornate prima, quel campionato era praticamente perso, il Vélez era quasi sicuro di averlo vinto. E poi ne pareggiano una, vincono le altre, arriva l'ultima giornata dove il Vélez deve giocare contro l'Independiente, e guarda caso il Gimnasia deve giocare contro l'Estudiantes nel classico. Questo è il bello. Ne approfittiamo per dire che in descrizione trovate il link, è una sintesi della partita, una ventina di minuti, dove c'è una sorta di diretta gol ante litteram, con il video che passa, la palla rimbalza da un campo all'altro, dal José Manuel Fitani di Liniers, campo del Vélez, allo stadio del Gimnasia, una quarantina di chilometri separano i due impianti, e quindi c'era tutto il gioco di quando vince uno poi l'altro vive un dramma e viceversa, c'è sempre la doppia faccia della medaglia. Protagonista di quella partita, parlo del Gimnasia, una vecchia conoscenza del calcio italiano, il Pampa Sosa, che praticamente era alle prime armi, e poi da lì prese un po' il volo, arrivò in Europa.
Pampa Sosa, Martin Palermo, Chilavert, nomi leggendari comunque. E a proposito di nomi leggendari, io ho gettato il sasso prima e adesso non nascondo la mano, e ti volevo chiedere di questa narrazione stupenda, dove quindi quando la bruja stava segnando nel classico, giusto, quello è il giorno in cui è nato il figlio, la brujita.
Esattamente. Poi magari uno può pensare che mentre segna nasce, però fondamentalmente il giorno è lo stesso. Sì, sì, esattamente. Queste sono le curiosità, no, che particolari, questo è proprio il discorso mistico che facciamo ogni tanto, no? Poteva nascere il giorno prima, poteva nascere il giorno dopo, e poi invece nasce proprio il giorno in cui si gioca il classico platense. Tra l'altro, poi l'Estudiantes, soprattutto quella squadra lì, perché parliamo degli anni, fine anni 60, è una squadra fondamentale, perché il discorso è questo: il calcio arriva in Argentina a fine 800, c'è un'epoca amatoriale che dura fino agli anni 30, però poi non ci sono casi di allenatori come li intendiamo adesso, ok? Il primo, o comunque quello che può essere considerato il primo vero allenatore, potrebbe essere Renato Cesarini con la macchina del River, però lì avevi dei giocatori fondamentali, fenomenali, li buttavi in campo, è riuscito a mettere 5 giocatori offensivi, e lì c'è la macchina del River che tra gli anni 30 e 40 vince praticamente tutto. Influenza europea, con due tecnici importanti, Hirsch e Bela Gutmann, tra Argentina e Brasile. Però poi il primo vero tecnico che da un punto di vista tattico dà un'impronta alla squadra è Zubeldía con gli Estudiantes. Bilardo e Verón erano due giocatori importanti di quella squadra, e da lì nasce proprio la differenza, la concezione del calcio tra il bilardismo degli Estudiantes di quell'epoca e il menottismo, perché in quell'epoca c'era l'Huracán del Flaco Menotti che faceva un calcio totalmente differente. Tra l'altro gli Estudiantes di Zubeldía e di Bilardo e di Verón menavano come disperati, ed è famosa il racconto che vuole le squadre europee non andare nemmeno a giocare in alcuni casi l'intercontinentale per paura proprio dei colpi, dei calci, delle gomitate,
picchiati
degli argentini, tra Estudiantes che vinse 3 Libertadores di fila e batté lo United di Charlton nel 68 nell'Intercontinentale, e poi l'Independiente che negli anni 70 ne vinse praticamente 7 in 10 anni, no? Tra gli anni 70 e gli anni 80.
Io vorrei proprio chiederti più in profondità di Verón, Brujita, perché chiaramente, essendo cresciuto negli anni 90 in Italia, nei primi anni 2000, abbiamo tutti il mito di Verón, grandissimo centrocampista, dal tiro formidabile, dalla grande visione, dalla grande aggressività, dalla grande tecnica, e l'ho conosciuto così, ma lui è un reale predestinato degli Estudiantes per la storia che abbiamo raccontato prima. Quindi come ha vissuto l'entrata nel calcio, come ha vissuto lo sviluppo, l'ampliamento dei suoi orizzonti e poi il ritorno a casa e il ruolo che ha avuto e che ha adesso?
Sì, la cosa che mi lasciò, non dico perplesso, però secondo me il ritorno a casa di Verón, il ritorno alle Estudiantes da giocatore, avvenne comunque in epoca, cioè quando lui comunque non era in la corretta. E in quegli anni i sudamericani, quelli veramente forti, che avevano avuto la fortuna e lo status, no, per arrivare in Europa, tornavano magari in Sud America un pochino a fine carriera.
Sì, quando avevano già dato tutto, insomma,
sì,
sportivamente.
Tutto, quasi tutto, no? Oltre i 32, 33, 34 anni. Verón invece arriva giovanissimo, no, in Italia. Alla Samp, dopo che esordì, ovviamente con gli Estudiantes, perché le giovanili le ha fatte lì, lui nato e cresciuto a La Plata, passa al Boca e poi arriva in Italia subito, ha praticamente 20 anni, 20, 21 anni, no? Samp, Parma, Lazio, poi va a giocare allo United, Chelsea, vado a memoria, la non parentesi fortunata all'Inter, e poi rientra agli Estudiantes, ma praticamente a 30 anni, 30, 31 anni. Per vincere una Libertadores, quella del 2009, e in quegli anni fu nominato 2 o 3 volte di fila il migliore calciatore dell'anno in Sud America, il famoso pallone d'oro sudamericano. Per anni poi dopo ha rivestito anche la carica di presidente, aveva abbandonato il calcio, poi è tornato, ha rigiocato un po' di partite a 3 o 4 anni, no? dal ritiro, quindi un giocatore importante. Non penso adesso sia ancora in società, sinceramente non lo so, però sicuramente sarà legato per sempre a questa maglia, ma come tanti altri giocatori, no? Cioè, il parallelismo con Riquelme al Boca può essere fatto, no? Con la figura di Diego Milito quando tornò al Racing da giocatore nel 2014 vincendo il campionato e poi rimanendo ovviamente in società, e anzi da quando Milito ha lasciato una carica importante al Racing non c'è fine a questo problema di crisi.
Certo, e c'è una cosa che mi ha sempre stregato, ovviamente essendo la Brughita non poteva far altro che stregarmi, una frase che sentì riportata, non so se la disse realmente o quanto poi venne romanzata, ovvero che quando Veron scendeva in campo per il riscaldamento toccava la palla e era in grado di sapere esattamente come sarebbe andata la partita. Con quel primo tocco di palla poteva capire se sarebbe stata una partita incredibile in cui avrebbe fatto il fenomeno oppure se avrebbe giocato sottotono. Questo bipolarismo creativo del giocatore è una caratteristica propriamente sua? Era una caratteristica anche del padre? È una caratteristica un po' dell'Estudiantes, che comunque ha questa reputazione invece più di essere una macchina di picchiatori?
No, secondo me è una caratteristica sudamericana, nel senso che anche per quello che abbiamo visto in Italia, il calciatore sudamericano è per eccellenza discontinuo, nel senso che è totalmente umorale, non so se mi spiego, cioè il fatto che lui dicesse riesco a capire dal primo tocco ti fa capire come lo tocca quel pallone, cioè se esatto. sbaglia il primo passaggio, sbaglia il primo controllo, diceva questa non è giornata, proprio perché vivono il calcio in maniera talmente viscerale che questo bipolarismo può essere spiegato così. Sono tanti casi di giocatori sudamericani che sono un pochino discontinui, che soffrono, anche non si parla sempre di il giocatore che arriva dal Brasile deve ambientarsi, proprio secondo me per questo, ma a volte c'è anche un po' di pregiudizio.
No, stavo pensando mentalmente quali potrebbero essere le cause, che come in tutte le cose sicuramente sono multivariabile, però anche tutti questi elementi sì, dell'umoralità vissuta come se io do tutto in qualsiasi cosa, che sia una relazione, che sia il modo in cui mi sveglio la mattina, l'engagement emotivo è fondamentale, che è chiaramente un discorso molto diverso invece dal tra virgolette freddo professionalismo che anche a livelli di standard c'è in Europa, dove devi comunque garantire un certo tipo di performance perché è il tuo lavoro. E mi domandavo se tra queste variabili potrebbe esserci anche, che determinano questa cosa, potesse anche esserci il fatto che veramente per quasi un secolo, in realtà un secolo no, però vari decenni è stato un gioco amatoriale, che quindi non si faceva per soldi ma solo ed esclusivamente per passione, e richiedeva anche uno sforzo e un'applicazione fisica significativi.
Sì, c'è una differenza, o meglio, si faceva, cioè si giocava amatorialmente anche perché le strutture erano un po' quelle che erano, e di conseguenza non c'era anche un tale seguito che poi giustificasse, no? Il fatto di prendere o di ricevere un salario. Quando è che si passa al professionismo? No? Questo può essere una causa, cioè è un motivo, una ragione comune a un po' sia al Regno Unito che all'Italia che al Sud America. Quando ovviamente sale la competitività e di conseguenza si iniziano a offrire dei soldi per portare un giocatore da una parte all'altra, mm-hmm. e offrire dei soldi per rimanere in una squadra piuttosto che in un'altra. Poi troviamo, no, dei casi di giocatori che si rifiutarono di passare, no? C'è il caso sempre di Hector Scalone in Uruguay, che passo professionista. La vera essenza del calcio è quella, però poi il professionismo è una normale conseguenza.
Certo, e Tuttavia rimangono certi elementi davvero romantico, romantico non è l'aggettivo giusto, ma vediamo di usarlo comunque, elementi romantici nella narrazione che hai fatto nella prima parte, incredibile, ma anche soltanto i nomi, io continuo a rimanere affascinato dai Pincharratas, gli acchiappa, i ciaparat, come dicono qua a Milano, gli acchiapparatti.
Sì, è lo stesso, ma gli Apodos sono fenomenali, ci sono delle storie, molte volte sono un po', come si può dire, romanzati, un po' leggendari, no? Mettiamola così, ma il fascino è quello, e chi se ne frega, ti chiamo così a prescindere, sono dei nomi che ormai sono sdoganati, e anche, come abbiamo visto in altri casi, anche quello che normalmente dovrebbe essere un insulto viene comunque preso e è portato con orgoglio,
come un badge d'onore, assolutamente, ed è bellissimo anche per il discorso che facevamo prima, no? dei famosi talenti non affidabili in Europa o in Italia, il discorso che si faceva Superdomo, no? Che
sì,
talmente un fallimento in Italia che torna in Argentina e il suo soprannome diventa Terremoto, perché quando ha segnato ha causato un tifo tale che sono state registrate onde sismiche a centinaia di metri di distanza.
Sì, ma quello è un veramente leggendario. Ed è leggendario il fatto che comunque sia un giocatore, no, che stava cercando comunque una rivincita, perché senza quel gol a oggi, ma non se lo ricorderebbe praticamente nessuno. E il bello è questo, no? Anche di ricordarsi di personaggi un po' caduti un attimo, che sarebbero caduti un po' nel dimenticatoio, perché ripeto, i fenomeni sono pochi nel calcio mondiale e sono fenomeni in quanto rari. È pieno di tantissimi buoni giocatori che hanno fatto una carriera normalissima che non vengono ricordati, ed è bello andare un po', no, a scavare queste storie.
È la cosa forse più bella, e non faccio demagogia quando ti dico che dicendo queste cose mi sono venuti i brividi adesso sulle braccia, perché quella valenza è incredibile, di vedere una storia umana realmente, quindi la storia umana eroica del fenomeno, no? Come i vecchi miti epici ti racconta l'arco umano nella sua massima espressione di potenziale, invece queste storie ti raccontano l'arco umano reale, alti, bassi, difficoltà, voglia di rivincita, cadute, e alla fine comunque riuscire a strappare qualcosa che ti permette di rimanere inciso in qualche modo nella storia del calcio, come giusto che sia per coloro che al calcio hanno dedicato la vita. È la ricompensa più giusta, che a me fa ben sperare anche per la riuscita delle nostre vite, nelle nostre difficoltà.
Sì, chiunque può essere ricordato, ma per cosa devi aver segnato la storia con delle gesta incredibili. E tra l'altro mi colgo l'astis proprio per dire che è la strada un po', no, che prende questo podcast, che chiude qua il discorso sulle rivalità più importanti tra Brasile, Argentina e Uruguay. E andiamo a concentrarci, ci prendiamo una piccola pausa e poi andiamo a concentrarci proprio su storie di personaggi che al calcio hanno dato tanto, che la cui storia merita di essere ricordata e non è proprio così mainstream, chiamiamola così, quindi non aspettatevi Maradona ma personaggi comunque diversi che hanno comunque qualcosa che hanno dato comunque qualcosa a questo sport, e
che ancora tutti questi anni di distanza riescono a ispirarci in qualche modo, e questo è veramente incredibile. Quindi sì, chiudiamo la stagione 1 e apriamo la stagione 2 dedicandoci a questi eroi romantici anziché eroi epici, e non posso pensare a una sperimentazione, a una ricerca più intrigante e più soddisfacente a cui poterci dedicare.
Sì, perché poi il divertimento da parte nostra è anche quello. Chiudiamo dicendo: continuate a sostenerci su Spotify, sulla pagina Instagram. Abbiamo aggiornato tutte le descrizioni a tutti gli episodi, dove trovate anche il link ai video, a volte anche integrali, delle partite che abbiamo raccontato. Nulla, ci vediamo una piccola pausa, torniamo magari tra un mesetto. Nel frattempo aiutate a diffondere il verbo di che vive il football.
E nel frattempo guardiamoci queste partite, seguiamo i link, così riusciamo anche a fruire meglio di queste storie, a poterle contestualizzare, a poterle anche noi rivivere. Grande Ale, grazie mille per questo regalo che decidi sempre di condividere con noi, e noi ci vediamo con la stagione 2 degli eroi romantici del football.
Sono io che ringrazio te per la disponibilità e diamo appuntamento a tutti a brevissimo. Ciao Tommy.
Ciao.